trasmissione di oggi è tutta su carcere e centri d'espulsione, e insomma, come trasmissione è più o meno dal 7 marzo scorso che ininterrottamente proviamo a dare aggiornamenti sulla situazione nelle carceri. L'abbiamo fatto anche grazie al contributo di persone che hanno i propri cari all'interno e che quindi possono stabilire una comunicazione perpetua, anche in grado di aggiornare, e l'abbiamo fatto nel contesto anche del presidio che si tenne l'8 marzo prima dell'inizio del lockdown davanti il carcere di Rebibbia, dove proprio dalle finestre le persone detenute ci raccontavano la paura che veniva sicuramente, arrivava forte e chiara nelle celle dalle televisioni, la paura per la propria salute, la propria incolumità in un contesto dove il carcere non è in grado di garantire assolutamente nulla rispetto alla salute delle persone detenute, e ovviamente una preoccupazione forte anche per i propri cari all'esterno, e una rivendicazione di andare a casa perché era l'unico posto dove si poteva stare al sicuro. Quindi da lì uno slogan: l'unica sicurezza è la libertà, che ha accompagnato diverse mobilitazioni all'esterno delle carceri. Ora diciamo che siamo in collegamento con un compagno che è uscito dal carcere di Modena pochi giorni prima dell'inizio delle proteste. Sapete che il carcere di Modena è stato distrutto durante le rivolte delle persone detenute. Queste rivolte hanno avuto una pesante rappresaglia da parte dello Stato, sono 9 i detenuti uccisi durante queste proteste. E benvenuto a Silenzio Assordante, bello sentirti qui in diretta. Spero che tu ci senta forte e chiaro.
Sì, vi sento e saluto tutti e tutte.
Ok, allora partirei un attimo sia dai fatti di inizio marzo, per poi andare un po' a descriverci il contesto prima delle proteste, prima della pandemia, il contesto quotidiano dentro il carcere di Modena.
Sì, allora diciamo che quei giorni lì precisi, quindi l'8 marzo, il 9 marzo, penso che siano giorni che andranno ancora a far emergere vissuti e un'esperienza che non si è ancora visto nel trauma, e non è ancora uscita, se uscirà, tutta la verità di quei fatti. Perché se da una parte i giornali locali o i media nazionali tacciono, comunque hanno un certo taglio della visuale della storia, e quello che hanno vissuto i detenuti, quindi quello che loro possono raccontare, ci vorrà ancora del tempo, penso, prima che emerga un quadro un po' più preciso. Quello che si può dire è che tramite varie testimonianze o qualche collegamento con qualche familiare, e che sì, quel carcere lì è scoppiato principalmente per la paura del virus, ma come seguirò più avanti, in realtà si innesta su tutta una serie di attriti che erano ben presenti prima di quella data lì. Io sono uscito circa 3 settimane prima e c'era già la tensione, appunto, ci arriviamo dopo. Quindi quello che è successo in quei giorni è sì, i detenuti hanno preso il carcere, e sinceramente non mi meraviglio di questo, nel senso che le negligenze da parte delle guardie o comunque di tutta la direzione del carcere non era soltanto rispetto ai detenuti, a mio avviso, ma anche su come gestivano il carcere. Quindi i detenuti che magari, diciamo così, con un occhio attento alle dinamiche che hanno attorno, sapevano bene come muoversi per far sì che il carcere entrasse nelle loro mani, per far salire un loro grido di non solo rabbia ma anche delle loro necessità, perché i giornali e non solo, ma anche la voce, a parte degli uomini e donne in uniforme, ma anche di alcune volontarie ben specifiche, andava a sminuire o a dare una visuale di quella voce che è scoppiata lì dentro come se fosse una voce di folli, cioè di irresponsabili che non sapevano cosa volevano. Quindi se da una parte i detenuti hanno preso il carcere ovviamente con la violenza, perché è l'unico modo che lo puoi prendere, o con la furbizia, solo adesso cominciano a venire fuori altri aspetti. Per esempio, secondo me è emblematico la testimonianza uscita il 29 giugno su un sito che si chiama Settimana News, di un certo Stefano, che è il medico responsabile della medicina penitenziaria dell'ASL di Modena, in cui racconta il suo vissuto, perché lui in quel momento era proprio dentro il carcere nel momento della rivolta, mentre stava prendendo fuoco la struttura, e racconta che era dentro questa stanza insieme all'infermiera, un detenuto e una guardia, e dice che solo tramite, come dire, un accordo tra detenuti e il comandante, lui e l'infermiera sono riusciti a salvare la pelle. In quel momento loro avevano paura di rimanere uccisi, tanto che appunto uno si metteva a pregare, volevano chiamare i familiari per dire non ci vedremo più, giusto per far capire la tensione di quei momenti. Ma siccome l'aspetto più importante è che mentre i detenuti facevano cordone per far sì che questi due medici e infermiera potessero uscire, il grido dei detenuti era la sanità. Quindi sì, la sanità secondo me non era un grido soltanto la sanità tipo proteggetevi dal virus, ma era la sanità in generale, perché come racconto sempre un po' più avanti, la sanità là dentro era più o meno inesistente. E quindi il dare la visuale alla popolazione di Modena, alle TV nazionali di una massa inferocita contro tutti e tutti, va un po' distinto. Non è che mi meraviglio se i detenuti fossero incazzati neri e se la prendessero con le cose, e direi anche che se la prendono con il responsabile sanitario ci potrebbe essere anche un motivo, perché appunto lì dentro la sanità non funzionava neanche prima ed era asservita alla direzione del carcere, quindi agli uomini che rispondono alle direttive del DAP, no? Ma in questo caso emerge che i detenuti non hanno toccato queste persone, che comunque a mio avviso sono responsabili delle negligenze precedenti all'8 marzo, e secondo me è un segnale da leggere con un certo taglio, no? Cioè, inviterei le persone che non masticano di carcere, che magari sono abituate a ascoltare, non so, Rete 4 e il TG1, a pensare che i detenuti non sono bestie, ma sono uomini e donne che hanno affetti fuori e che c'è un motivo per cui sono dentro, che sì, hanno commesso un reato, ma va inserito in una critica alla società. Ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano, e quindi questa cosa qua la inserirei anche con un'altra notizia che sta uscendo in questi giorni, e che è del 3 luglio, che è uscita sul giornale degli avvocati Il Dubbio, in cui la società civile, perché così si fregiano il sindaco e varie associazioni di volontariato modenese, come il carcere di Modena sia un modello di integrazione, nel senso che se uno guarda le foto del carcere di Modena c'è la struttura centrale, poi a destra c'è un'altra struttura nuova dove ci sono dei parapetti gialli, le finestre più grandi, quella è la struttura nuova, e quella lì è stata danneggiata, ma non così tanto, è stata rattoppata nel vero senso della parola, nel senso che i sistemi di sicurezza, gli impianti elettrici sono aveva veramente rattoppato da bene e meglio, giusto per far funzionare una parte del carcere. E cosa hanno scelto di fare per colmare le lacune sanitarie presenti adesso? Hanno scelto una dozzina di detenuti, 13 per la precisione, che sono stati adibiti al sostegno di altri detenuti che hanno problemi di tossicodipendenza o psichiatrici, ma viene anche fanno emergere anche che ci sono parecchi detenuti che, da quello che ho capito, sono tra gli 80 e i 100 in questa sezione, in queste sezioni del nuovo padiglione, sono ancora traumatizzati dal vissuto, perché tornando un passo indietro, dopo la rivolta, quello che è successo è quello che succede sempre dopo una rivolta, cioè sono botto da orbi. Le testimonianze che ho avuto da parte di una madre è che li hanno presi in piena notte senza potersi vestire, senza poter dietro nessun affetto, quindi nel trasferimento li hanno portati prima nello spiazzo centrale del carcere, li hanno massacrati di botte senza pietà. E quindi, secondo me, tra le morti tra queste 9 morti, io personalmente facciamo anche finta di non escludere la possibilità che qualcuno sia morto prendendo del metadone dall'infermeria, ma anche su questo avrei qualcosa da dire, ma ci arrivo dopo. Ma quello che si sa è che hanno massacrato di botte lì, e le persone, quindi centinaia di detenuti e anche le detenute, ma sulle detenute non so com'è andata, i detenuti che hanno partecipato alla rivolta, ma non solo, anche quelli che non hanno partecipato, sono stati trasferiti anche in altre carceri, si sono presi un'altra bella rata di botte se non avevano capito che il segnale che il DAP ha voluto dare è: avremmo avuto paura, vi siete presi un carcere, l'avete distrutto e adesso ve la facciamo pagare. Ma non basta qui, perché bisogna anche rinfrescarsi la memoria per chi non se lo ricorda o per chi non ha visto il video. Si vede benissimo delle guardie, in particolar modo una, e la riconosco come una delle guardie del magazzino, impugna un mitra altezza uomo, e poi si sentono degli spari. Non si vede il lampo nel video, ma si sentono degli spari, e ci sono anche testimonianze di persone fuori che hanno sentito gli spari. E secondo me in futuro emergeranno storie in cui si dirà che ci hanno ammazzato col piombo e non soltanto di botte.
Allora, intanto è importante, grazie per, cioè, immaginiamo che la tua attenzione sia stata estrema, avendo conosciuto purtroppo quel carcere, conosciuto le altre persone detenute, e ti ringraziamo.
Anche per i morti, purtroppo.
Ci dispiace a prescindere, immaginiamo il dolore. Ti ringraziamo perché ci hai restituito tanti pezzi che ovviamente la cronaca non ha avuto alcuna attenzione di voler ricostruire, che soltanto, ecco, avendo un'attenzione estrema sia in grado di raccontare, insomma, dire che quello che è successo all'interno del carcere di Modena è successo anche in altri carceri, dove sono state raccontate vere e proprie torture e pestaggi, e tra l'altro è il quotidiano che ha caratterizzato anni di proteste all'interno dei centri di espulsione, in un'invisibilità ulteriore, perché molte delle persone recluse dentro i centri di espulsione non hanno neanche parenti a cui con colloqui a cui raccontare quello che succede nel quotidiano, e quindi spesso perdiamo quella che è la realtà di queste galere. Quindi è ingiusto dire che è avvenuto ovunque la stessa cosa, perché qua parliamo proprio di singole esistenze, singole persone, e immaginiamo che lo shock, il trauma stia riguardando molte persone detenute che poi anche attraverso i trasferimenti sono state sparpagliate, allontanate, e che magari hanno anche l'impossibilità di raccontare quello che è il vissuto di inizio marzo e anche aprile dentro le carceri di questo paese. Quindi qua parliamo di 9 morti, tra l'altro insomma anche purtroppo preannunciate. Conte in una diretta televisiva ha detto sono inaccettabili le rivolte, le fermeremo con ogni mezzo necessario, e ci sembra che questa sia l'evidenza che esprime lo Stato nei confronti delle persone detenute che vedendosi mettere a repentaglio la propria salute sono state giustamente all'opposto ricambiate con gravi danni e morti. Ora lo Stato si è affrettato a dire che sono tutti morti di overdose, se non sbaglio qualcuno è morto dopo il trasferimento, così si racconta.
Sì, sembra che uno sia morto in trasferimento verso Trento, ma morto a Verona, e un altro morto ad Ascoli.
Ok, si è stati un po' in grado di entrare in contatto con le persone care o persone che hanno passato la prigionia con queste persone uccise?
Ma io adesso che posso sentirmi anche con altre persone, cercherò di contattare per lettera così dei detenuti con cui condividevo la sezione, e vedrò se avranno voglia e come avranno voglia di, se se la sentiranno ovviamente, di raccontare almeno un minimo il loro vissuto. E la madre di un detenuto adulto con già 13 anni di galera, che posso raccontare questo aneddoto qua che secondo me è emblematico. Quindi un uomo, come dire, molto formato della vita del carcere, che ti racconta, e non per niente magro, insomma un uomo robusto, non grasso ma robusto, e che è una madre, quindi che ha un figlio con certa esperienza, quindi anche lei con una certa esperienza di carcere, che racconta che un uomo si nasconde per ore sotto la branda terrorizzato da quello che stava accadendo per mano delle guardie, insomma fa ben comprendere il terrore, quella T maiuscola che hanno voluto infondere nei detenuti. Il DAP, cioè la responsabilità del DAP non è soltanto della guardia, no? Che impugna il manganello e colpisce, ma hanno scelto con metodo il come gestire quella situazione, perché quelle giornate lì non sono, come dire, scrivibili in un fomento dei fuori, no? Come hanno cercato di dire gli anarchici, la mafia, così, no. E la rabbia di dentro si percepiva, ma forse anche più che rabbia, a volte era proprio un dolore della vita che le persone vivevano. E qui potrei un attimo intrecciarmi con il discorso del pre-8 marzo, no? Che è utile a mio avviso per comprendere il perché un carcere come quello di Modena, che rispetto alla mia esperienza è diverso da altri carceri che ho visto, magari di massima sicurezza eccetera, o sezioni di AS così, è stato proprio a mio avviso uno sfogo molto rabbioso e sì, impaurito per la questione virus, per come volevano gestire dentro la questione sanitaria. Ma anche lì, anche su questi aspetti, secondo me va, per quanto si può, analizzata la questione da altri punti di vista rispetto a quelli che ci vorrebbero far credere che sia la giusta lettura quando si ha a che fare con uomini imprigionati, no? Quindi i giorni successivi alle rivolte, soprattutto quella di Modena, i commenti erano: sono dei marocchini e quindi chi se ne frega, no? Pezzo da piede, nessuno piangerà per questi morti, non, non dobbiamo rispondere di quello che è avvenuto, e quindi anche le indagini o le autopsie, tempi lunghi, nessuno farà pressione, e secondo me è colpa, diciamo così, è nostra, di non siamo ancora riusciti, mi dolo, mi faccio una colpa, e che non siamo ancora riusciti a fare abbastanza pressione per far sì che la verità esca fuori, oltre alla nostra lettura, che comunque ovviamente di parte, ma per il futuro che si prevede in questa società, in cui l'erosione, no, economica di tante famiglie italiane, no, non è una questione di essere italiani o no, e probabilmente tanta gente comincerà a abbracciare un minimo di legalità per sopravvivere, no? E quindi magari purtroppo sarà costretta a finire dentro le patrie galere, e forse una massa ancora più ampia di persone dovranno fare i conti e quindi ripensare a quello che è veramente il carcere, no?
Assolutamente, assolutamente. E allora, non so, ne abbiamo fatto più volte riferimento a quello che era il primo 8 marzo dentro il carcere di Modena, un po' se ci puoi fare una fotografia, insomma, anche delle relazioni fra persone detenute, per capire un po' il contesto.
Sì, un discorso che potrebbe essere molto ampio, cercherò di essere stretto nei tempi, però ci sono varie cose da dire, a mio avviso, anche per sbugiardare un po' la visuale dei media, no, su queste morti. Praticamente io esco l'11 febbraio da quel carcere, quindi appunto 3 settimane abbondanti prima. Quello che stava succedendo intorno alla metà di gennaio, fine gennaio, era che con il cambio dell'ennesima direttrice, ne sono cambiate da 3 in 2 anni, era subentrata provvisoriamente la direttrice Maria Martone, che arrivava dal carcere di Castelfranco Emilia, e si è notato subito un cambio di gestione proprio degli spazi, perché io mi trovavo nella 4ª sezione, che era una sezione punitiva, quindi eravamo chiusi in cella e c'era un certo tipo di, come dire, approccio e attenzione rispetto ai detenuti di quella sezione. La politica era: ci serve spazio, e quindi fate tutte le come dire, c'era tutta una serie di detenuti che erano in cella da soli, perché il medico aveva prescritto, non so, 2 settimane di cella da solo, un mese, per vari motivi. Ecco, quelle carte là non valevano più, e quindi avevano cominciato a stringere gente nelle varie celle. Ci sono andati prima all'inizio con una mano un po' pesante, non troppo ma un po' pesante, ma in una sezione in cui ti ritrovi circa una 40ina di persone, tantissimi stranieri da tutte le parti del mondo, tantissimi non sanno l'italiano o non lo comprendono bene, e ci sono tutta una serie di attriti a priori del carcere tra detenuti, purtroppo, che sia il croato con il montenegrino o il nordafricano col centrafricano, quindi gli strascichi di guerre, no? Che ci sono in giro nel mondo, o anche se è avvenuta decenni fa, ma ancora si porta dietro un portato di odi, e che purtroppo non si riesce ancora a sciogliere questi nodi, o ovviamente una sezione e un carcere in generale, quello di Modena, dove appunto tanti stranieri, quindi tante persone sole che non hanno né rapporti amicali con fuori, la famiglia sono lontane, non c'hai contatti di nessun tipo, eccetera, e quindi qualsiasi cosa che hai bisogno te la devi guadagnare in qualche modo, e quindi tutta una serie di attriti interni per le cose più futili, da un spazzolino, una cicca di tabacco, una padella, e l'ordine del giorno era risse, urla, eccetera. Se tu direttore del carcere, insieme ai tuoi sottoposti, porti altro peso dentro una sezione che è già problematica, ovviamente gli attriti, gli animi si accendono, no? Quindi cosa è successo? Dopo due giorni che cercavano di stringere queste nelle cellule delle persone, e quindi anche con piccole reazioni, non di, purtroppo mai collettive all'inizio, ci si stava cominciando a confrontare proprio sul da farsi. Che succede? Succede che mandano in sezione l'ispettore capo, in cui come dire, vedi subito, no, il tipo di persona che hai di fronte, perché quando vedi una persona, se io osservo sempre le mani, no, aveva proprio le mani da burocrate e sapeva parlare bene, nel senso che raccontava bene le favole che voleva, che doveva e voleva raccontarci, per ammorbidire i toni e per far sì che i detenuti capissero che se non facevano quello che loro ordinavano, prima ti sbattevano in isolamento e poi erano botte. Non l'ha messa così, non l'ha fatta capire che era quello il senso. È arrivato lui con le sue belle guardie, e eravamo tutti nella salletta della socialità, non tutti ma tanti, e purtroppo non si è riusciti mai a discutere sul da farsi, io personalmente, perché poi sono uscito dopo pochi giorni. Ma il problema si innesta su un altro aspetto, cioè quando tu bombardi decine di persone di psicofarmaci e della tua politica sanitaria generale, e quindi hai a che fare con persone che sono come si dice, dipendenti dai tuoi farmaci, dal tuo modo di fare, e dopo non mi meraviglio che durante una rivolta magari, cioè, probabilmente qualcuno è andato in infermeria a prendersi qualcosa. Quindi questo non mi meraviglia, ma la colpa è dello Stato, perché tu tratti le persone medicalizzandole, punto e fine. Non vuoi capire queste persone da dove arrivano, che la maggior parte arrivavano da conflitti e da chissà quali traumi ben peggiori di un carcere, probabilmente, tipo la guerra, la fame o le torture dentro un lager in Libia, ma insomma si sa bene che esistono queste cose. Tu le tratti così e poi le infantilizzi, perché la biblioteca ha solo libri in italiano e non fai niente per far sì che le persone si stacchino da quella maledetta TV, eccetera, perché ovviamente le persone che cominciano a ragionare poi cominciano anche a riflettere che magari la situazione si può cambiare a partire dall'individuo e dal collettivo che discute e prende coscienza della propria vita dentro un carcere. Ma anche questo, secondo me, va ragionato su un approccio decennale da parte delle carceri italiane, quindi del DAP, nel distruggere la capacità dei detenuti di prendere coscienza. Quindi ci rifacciamo alle lotte di decenni fa, in cui scoppiavano in modo diverso le rivolte, anche se avevano degli scopi a volte simili, magari nei miglioramenti, ma come erano organizzate, da quello che ho letto anche da racconti di detenuti di vecchia data, erano diverse. E quindi adesso, come giustamente qualche compagno aveva analizzato in alcune riflessioni, è più probabile che siano dei moti di rabbia distinto, più che rivolte organizzate nel tempo con delle lotte, come del proletarie politiche, come potevano essere anni fa, no? E quindi quell'ambiente lì, soprattutto in quella sezione, mi viene da dire, quando ti trovi detenuti di 19 anni che sono dentro con condanne di 6 mesi perché ha mangiato, neanche rubato, mangiato 2 yogurt per fame dentro il supermercato, e si pigliano 6 mesi perché hanno un avvocato d'ufficio che tratta il suo cliente, diciamo cliente, no, per capirsi, come una pezza a piedi, perché tanto è un nero che non ha nessuno, che non ha una lira, chi se ne frega, no? Patteggiamo e vai, no? Prendete 6 mesi, tanto non conti niente. E quando vedi una scena che porti a socialità durante il ping pong o il biliardino un pacco di biscotti e lo divora, quindi tu hai il problema non soltanto i tuoi problemi personali, ma hai il problema anche di da mangiare a un uomo di 19 anni grande e grosso, perché il cibo fa schifo, è scarso, era scarso, e c'erano attriti di vario tipo, e quindi se i detenuti non riescono da una parte a mettersi assieme, se il corpo di polizia mette zizzania ed è negligente su tutte le sue responsabilità, ovvio che poi in un contesto così delicato in cui arriva un virus che non si conosce, che non si sa come si affrontare, con tutte le balle che hanno raccontato sui giornali, ma anche e soprattutto dentro, succede questo, a mio avviso.
Mi sembra molto chiaro quello che ci racconti, e tra l'altro, insomma, va assolutamente in un'altra direzione rispetto a quello che dicevamo all'inizio, questa narrazione dove si raccontano persone folli che di punto in bianco distruggono un carcere. E, tra l'altro, insomma, sono racconti che abbiamo sentito anche sul carcere di Rieti. Abbiamo avuto la sfortuna di sentire una diretta radiofonica su un'altra radio, insomma, non Radio Onda Rossa, che non l'avrebbe mai permesso, dove racconto sulla rivolta, il contesto che ha portato alla rivolta e poi alle morti che ci sono state lì in quel carcere, sono state 4. Una responsabile sanitaria di quel carcere insomma raccontava un contesto che invece vedeva l'accesso alle visite specialistiche, un contesto insomma favorevole nei confronti dei detenuti, e che quindi erano stati dei pazzi a ribellarsi contro chi gestiva poi le loro esistenze all'interno del carcere. Ecco, noi dobbiamo sempre essere in grado di andare oltre intanto questi racconti che si limitano all'estemporaneità. Sì, è vero, sono fiammate di rabbia, sono lotte diverse da quelle del passato, ma hanno delle radici rispetto persone che vengono poi schiacciate in un contesto in cui chi gestisce le carceri crea una pentola a pressione, è chiaro che poi avvengono queste esplosioni di rabbia. Quindi ti ringraziamo per averci raccontato il contesto prima di marzo, e c'è ancora spazio se vuoi aggiungere altro. Da qui ovviamente concordiamo con il fatto che adesso sì, iniziamo a riparlarne. Sappiamo che insomma sono state fatte altre dirette radiofoniche, si è cercato di accendere i riflettori su quello che è avvenuto a Modena e non solo, ma poi insomma con questi racconti, con queste verità che piano piano escono fuori, dobbiamo assolutamente farci qualcosa.
Sì, io penso che è il momento in cui, come si diceva una volta, no, di fare dei dossier, no, su quello che è avvenuto, non solo per denunciare i fatti, e come dire, qua sta alle persone che hanno a cuore la questione carceraria, ai familiari, chi potenzialmente si avvicina e chi potenzialmente viene toccato da quel mondo lì, ma anche per farci poi qualcosa nel senso della lotta, no? Quindi secondo me tra dentro e fuori sarebbe anche da capire con la giusta delicatezza che i detenuti dentro che hanno vissuto questo periodo, magari per fortuna non tutti hanno subito le torture, le bastonate di fatti come Modena, Salerno, Capovetere, eccetera, e quindi devono fare i conti anche con la paura, no? Che personalmente io non ho vissuto, quindi non so cosa vuol dire viversi un'esperienza del genere, ma bisogna farne qualcosa. Io invito, appunto, ripeto, con la giusta delicatezza di una persona che è dentro, uno dice è facile dirlo da fuori, no? Però le storie vanno fatte emergere, e se non vengono, se si valuta di non essere, come dire, in modo protetto, di far uscire delle storie, almeno di ragionare sul fatto del perché. E tra dentro e fuori, dentro e fuori in modo separato, e non si riesce a, come dire, a dare peso ai fatti successi, perché questa storia qua non può finire così, perché questi traumi si porteranno avanti e da come si legge, no? Dai giornali, dalle dichiarazioni della classe politica o dei dirigenti del DAP, così, e che si dice, no, tanto questa frase, nulla sarà come prima, ma quello che mi preoccupa a me è che il modo di gestire questa situazione rimanga, no? So che voi avete già detto tante volte questo concetto, ma questo non può passare, non soltanto perché personalmente o si sa che chi lotta poi prima o poi può finire in galera, quindi potenzialmente potrò ritornare in galera, e quindi vorrei che quando torno, se devo tornare, perché non è che voglio, ma se devo tornare, che ci sia una situazione in cui si sia presa più coscienza tra dentro e fuori, ripeto, di quello che è successo, e quindi che ci si riesca a strutturare, uso questa parola non nel senso della gerarchia, ma nel senso delle capacità di soprattutto di riflessione, eccetera, perché a mio avviso, nonostante, ripeto, quella sezione in cui mi trovavo, in cui era veramente difficile unirsi tra detenuti, anche perché, per esempio, un dato, no? Tu vai all'area la mattina, ti trovi in quattro perché gli altri dormono bombati di terapie, o perché non vogliono vedersi con Tizio, non vogliono vedersi con Caio, che a volte è giusto, a mio avviso. Ci sono anche detenuti che a volte non sono frequentabili perché magari hanno fatto un'infamata, quindi ci deve essere un'etica anche dentro, ovviamente, non è che siamo tutti amici, ma ci vuole, come dire, anche dentro dei momenti in cui i detenuti parlano non soltanto del proprio vissuto, ma anche del perché succedono certe cose. Prima dicevo, no? Detenuti che litigano per questioni geografiche, no? Perché ovviamente ci sono vissuti di guerre. Ecco, questa cosa qua va rotta, perché la guerra non deve essere più tra poveracci, ma deve essere una guerra di classe, no? Va trasferita, bisogna ritornare a parlare di cose che magari per tanti sono antiche ma tremendamente attuali, anche per quello che succede. Insomma, potremmo deviare il discorso in altre cose, no? Però secondo me mi ha presa coscienza di questa cosa qua, e anche i compagni, i pochi compagni che ci sono rispetto alla popolazione detenuta, va anche riflettuto su come mai le sezioni di AS non sono scoppiate come le sezioni dei comuni, no? Cos'è successo lì che non è successo dall'altra parte, o che differenze ci sono, o come il DAP cerca di isolare le persone più, tra virgolette, politicizzate rispetto da quelle ritenute comuni, no? C'è questa distinzione, ci sono esperienze diverse di vita, radicalmente diverse, ma siamo detenuti.
Allora, da qui ti ringraziamo. Quello che ci dici va visto anche con una cronaca sempre attuale, ulteriormente agghiacciante. Insomma, lo Stato vuole fare in fretta a ristrutturare il carcere di Modena, addirittura si esprime il sindaco, come se
esatto.
Comunque è abbastanza assurdo, ma va bene, siamo a questo livello, e stanno iniziando ad arrivare le accuse pesanti nei confronti di chi si è ribellato dentro le carceri. Si parla di sequestro di persona, devastazione e saccheggio, insomma stiamo parlando di processi che vorrebbero aprire nei confronti di chi ha lottato per difendere la propria incolumità, che vedrebbero magari persone con pochi mesi da scontare vedersi appioppate condanne pesantissime. Quindi questi due aspetti, non solo quello di inchiesta su quello che è successo a marzo, ma la riapertura di un luogo dove sono state ammazzate 9 persone, e anche l'apertura di processi nei confronti di chi ha lottato, sono due aspetti che sicuramente ci riguardano a noi qui fuori. Quindi guardiamo un po' alla tua corrispondenza anche con questi due ulteriori punti, ecco. Grazie.
Va bene.
Grazie mille davvero, e ci risentiamo presto.
Bene, vi ringrazio ancora voi per lo spazio e porto i miei saluti alle compagne recluse, soprattutto a Flavia, visto che sta lì a Rebibbia, e un saluto a tutti i detenuti e detenute, e ci risentiamo volentieri.
Dai, un abbraccio.
Un abbraccio, ciao.
Ciao, ciao.